Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Papa Francesco volle che questa domenica sia per tutta la Chiesa la domenica della parola di Dio. L'importanza della Santa Scrittura la vediamo proprio dal fatto più elementare e più fondamentale, e cioè che sempre nella riunione santa del giorno del Signore e quando ci riuniamo per ricordare il Signore Gesù, sempre ascoltiamo la parola di Dio. Ecco, chiediamo che possiamo sempre più conoscere la Santa Scrittura, noi e tutta la Chiesa.
Dal libro di Neemia, capitolo 8, versetti dall'1 al 12. In quei giorni, allora, tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza, davanti alla porta delle acque, e disse allo scriba Esdra di portare il libro della legge di Mosè, che il Signore aveva dato a Israele. Il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. Tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno che avevano costruito per l'occorrenza, e accanto a lui stavano a destra Mattitia, Sema, Anaia, Uria, Chelchia e Maasia, e a sinistra Pedaia, Misaele, Malchia, Casum, Casbaddana, Zaccaria e Musallam. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: Amen, Amen, alzando le mani. Si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. Giosuè, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sebatai, Odia, Maasia, Chelita, Azaria, Yozabadan, Canan, Pelaia e i Leviti spiegavano la legge al popolo, e il popolo stava in piedi. Essi leggevano il libro della legge di Dio, a brani distinti, e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i Leviti, che ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo: «Questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio. Non fate lutto e non piangete». Infatti, tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro: «Andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci, e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza». I Leviti calmavano tutto il popolo dicendo: «Tacete, perché questo giorno è santo, non vi rattristate». Tutto il popolo andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni e a esultare con grande gioia, perché avevano compreso le parole che erano state loro proclamate. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti, capitolo 12, versetti 12-31. Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. Infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se il piede dicesse, poiché non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Se l'orecchio dicesse, poiché non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ora, invece, Dio ha disposto le membra del corpo in un modo distinto come Egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece, molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano, non ho bisogno di te, oppure la testa ai piedi, non ho bisogno di voi. Anzi, proprio le membra del corpo, che sembrano più deboli, sono le più necessarie. E le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli, le circondiamo di maggiore rispetto e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Quindi, se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Alcuni, perciò, Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri. Poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti maestri, tutti fanno miracoli, tutti possiedono il dono delle guarigioni, tutti parlano lingue, tutti le interpretano. Desiderate invece intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo primo, versetti dall'1 al 4. Poi capitolo quarto, versetti dal 14 al 21. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, o illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore. L'Eucaristia nel giorno del Signore che ci accompagna, che ci forma, che ci illumina, che ci conforta, che ci ammonisce e ci accompagna per tutto il nostro cammino, creando in noi e sostenendo in noi la vita della fede, perché la fede deriva proprio dalla parola del Signore, che crea in noi e ci fa entrare in un mondo nuovo e invisibile che è il mondo della fede, il mondo della presenza di Dio. Ecco, tutto questo che ci accompagna deve essere, e lo è, e deve esserlo sempre di più, la fonte della nostra gratitudine e della nostra gioia. Abbiamo ascoltato sia nella prima lettura che nel Vangelo, erano pieni di gioia perché avevano compreso la parola di Dio, il Dio invisibile, eterno, il creatore onnipotente, ma anche il padre di ciascuno, il padre di tutti, compie il miracolo inaudito di parlare, di farsi comprendere dalle piccole creature che noi siamo. Per questo per lui siamo così grandi e importanti. Lo dimostra il fatto che egli si piega, si mette alla nostra misura, usa le nostre parole per poter comunicare se stesso, farsi conoscere. Ecco allora il senso della parola di Dio. Dicevo che questo è al centro di tutta la nostra vita e difatti, se noi guardiamo al centro della vita della Chiesa, troviamo la Messa. Se ci chiediamo da dove deriva la Messa, la Messa è composita, deriva da due fonti distinte, naturalmente collegate, ma da due fonti distinte. La prima fonte è quella che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Al tempo di Neemia, di Esdra, il sacerdote e scriba, e di Neemia, pensate, siamo 2000, quasi un po' meno di 2500 anni or sono, siamo nel V secolo avanti Cristo, e il libro di Neemia racconta un evento, una novità che venne introdotta nella vita del popolo di Israele. Questa novità è raccontata nella prima lettura, l'abbiamo letta ampiamente, e cioè la lettura del libro della legge che quel giorno venne pubblicizzato, venne edito, non solo edito, era stato composto il libro che abbiamo noi, la legge, cioè i cinque libri, i primi cinque libri della Bibbia, secondo questo racconto, è allora che fu veramente composto, messo insieme da tanti documenti precedenti, e diventò non solo onorato, ma diventò la fonte, la luce dell'istruzione del popolo di Dio e il segno della presenza di Dio. Abbiamo visto nella prima lettura come il popolo si prostra, si alza, benedice Dio per la presenza invisibile attraverso la sua parola del creatore del mondo. Ecco allora la prima fonte di quello che costituisce la vita della Chiesa, che è l'Eucaristia, è proprio quella parola proclamata e spiegata che si è introdotta nella vita di Israele e quindi poi nella vita della Chiesa. La seconda, lo sappiamo, la seconda fonte dell'Eucaristia, noi queste due parti, due fondi le abbiamo poi messe insieme, deriva dal ricordo dell'ultima cena di Gesù. È la seconda parte della messa. Fate questo in memoria di me. Cioè fate questo gesto, il pane e il vino consacrati, in memoria di me, in memoria di Gesù e della sua Pasqua, di Gesù nel momento culminante della sua vita, quando egli ha portato a termine la sua missione, ricevuta da Dio il Padre suo, di dare la sua vita per la salvezza del mondo. Quello è diventato, come noi lo chiamiamo, il sacramento, cioè quel rito che contiene e comunica la grazia della redenzione, la grazia dell'offerta di Gesù. Questa è la seconda fonte della messa. L'importanza della parola di Dio noi la vediamo soprattutto oggi nel bellissimo Vangelo. Veramente la lettura di oggi nel Vangelo, come avete visto, è composta di due brani. C'è anche l'inizio in cui l'Evangelista Luca spiega cosa lui ha fatto per dirci, questo è quello che interessa a noi oggi, per dirci che lo scritto che Luca scrive è affidabile, è ispirato, rende solida la nostra fede. Ma poi soprattutto noi vediamo l'importanza della riunione santa attorno alla parola di Dio nella sinagoga, da Gesù, dal Vangelo che abbiamo ascoltato, che è uno dei Vangeli più commoventi e più interessanti anche, e più belli della vita di Gesù. Gesù faceva così ogni sabato, non da quel giorno in cui tornò a Nazaret, da sempre, da bambino e poi avanti, quando imparò a leggere, che doveva imparare anche lui a leggere, quando imparò a leggere la scrittura che noi vediamo nel brano, Gesù si alza e legge e commenta. Ecco, l'importanza appunto la vediamo proprio in questa occasione in cui Gesù manifestò il suo programma. La sua missione aveva un programma. Da dove deriva Gesù il suo programma? Dalle scritture. Se Gesù ha derivato il contenuto della sua missione dalle scritture, gli dettero, erano, anche oggi è così, non ci sono i libri, cioè i libri ci sono, ma nella sinagoga ma quando si legge la parola di Dio si tira fuori dal tabernacolo, diciamo, i rotoli, si tirano fuori dei rotoli come, che sono stati scritti tutti a mano, è un obbligo questo nelle sinagoghe, si legge direttamente dal rotolo che è stato scritto a mano. E gli dettero il rotolo del profeta Isaia. E noi possiamo dedurre che forse quel sabato si doveva leggere un pezzo dal profeta Isaia. Probabilmente è così. Gesù lo srotolò e andò al passo che doveva leggere. Qui viene riprodotto. E Isaia, quello che per noi oggi è l'Isaia, capitolo 61, ecco, in cui c'è questa parola del profeta, parla un profeta che dice che è stato consacrato dallo Spirito Santo, non con un olio visibile, ma con la vocazione profetica. Lo Spirito del Signore è sopra di me perché mi ha consacrato con l'unzione, non con un'unzione materiale, ma con l'unzione dello Spirito, chiamandomi e dandomi la missione. E poi mi ha inviato a portare una buona notizia, un lieto annunzio, un evangelo. Evangelo vuol dire proprio questo, un annunzio lieto. Mi ha mandato, dice il profeta, a portare il buon annunzio ai poveri, a tutti quelli che hanno, che sono poveri nello spirito. Mi ha mandato a dare la luce ai ciechi, a liberare i prigionieri, a proclamare l'anno di misericordia, l'anno di grazia del Signore, un tempo di amnistia generale, un tempo in cui si ottiene con enorme facilità il perdono e l'amicizia di Dio, senza bisogno di far nulla, per grazia. Questo è l'anno che Dio ha stabilito, questo è il tempo che Dio ha stabilito. Questo dice il profeta su di sé, sulla sua missione. È la cosa sorprendente, per noi non è più così sorprendente naturalmente, ma deve essere stato una sorpresa immensa nella sinagoga quando Gesù, come doveva fare, ci si aspettava da lui, sedette e cominciò a spiegare il testo che aveva letto. Ma la sua spiegazione, e qui non è riportata per esteso, ma è riportato ciò che conta. Gesù disse, oggi questa scrittura si compie. Sono io quel profeta di cui si parla qui. Quel profeta che deve venire per fare tutto questo, sono io. Oggi questa scrittura che voi avete ascoltato si compie. E lì dentro, in queste parole che Gesù ha letto, Gesù stesso ha trovato il programma della sua missione. Perché dobbiamo notarlo questo. La missione di Gesù che c'è in questo testo non è la missione di un re, non è la missione di un'impresa bellica, ma neanche di un governo. E ci sono delle promesse di Dio sul futuro re che verrà. Questa missione è la missione di una voce di un profeta consolatore, di un profeta che espande la misericordia di Dio e che va verso tutti quelli che sono poveri, miseri, prigionieri, tutti i bisognosi, tutti quelli che hanno bisogno, e tutti abbiamo bisogno. Ecco la missione di Gesù, l'importanza cioè della parola di Dio. La vediamo qui nel modo supremo. Gesù stesso ha compreso se stesso e la sua missione alla luce della parola di Dio, che veniva letta nella riunione santa, nel giorno santo del sabato. È quello che anche noi facciamo nel giorno della domenica, aggiungendo il ricordo della Pasqua di Gesù, quando lo ricordiamo e facciamo la Santa Comunione. Ecco, allora il Signore ci dia a tutti noi e a tutta la Chiesa un desiderio sempre più grande di conoscere la parola del Signore, perché è lei che ci guida e ci illumina, e la nostra vita è sempre, anche nei momenti e nelle tenebre, nelle difficoltà, nell'oscurità, può essere sempre accompagnata, illuminata, consolata, sostenuta dalla parola del Signore. Ed è per questo che noi ci troviamo insieme, perché la parola del Signore crea la comunione fra di noi. Quando parliamo con le nostre idee, non è detto che troviamo sempre la comunione tra noi. Quando tutti invece umilmente ci mettiamo ad ascoltare un'altra parola, ecco che ci troviamo tutti discepoli, tutti uniti nella attenzione, nel desiderio di ascoltare la parola di Dio, della quale abbiamo bisogno, perché l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive della parola che esce dalla bocca di Dio. Preghiamo con cuore unito, diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per l'umanità intera, soprattutto per quella parte, purtroppo sempre in crescita, che non ha diritti, che soffre quotidiane persecuzioni e vessazioni, che viene incarcerata arbitrariamente, violentata e discriminata per il colore della pelle, la fede religiosa, le opinioni politiche e soprattutto perché è donna. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per la Chiesa. La colletta odierna la invita a tenere gli occhi e il cuore fissi sul Figlio, perché si compie in tutti i suoi membri la parola di salvezza annunciata nel Vangelo di Cristo Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Rinnoviamo anche oggi la nostra supplica per la pace, perché le fragili tregue possano consolidarsi, le trattative possano scongiurare altre morti, lacrime e sofferenze degli innocenti, dei piccoli e degli indifesi. Il Signore converta i cuori di tutti coloro che hanno il potere di fermare i 56 conflitti attualmente presenti nel mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per Papa Francesco, ancor più in questo anno giubilare, per il suo essere messaggero di speranza in un mondo che sembra averne sempre meno. Il Signore continua a donargli il suo spirito per essere testimone di verità e operatore di pace. Preghiamo.
Ascoltaci.
In questo giorno la Chiesa fa anche memoria dei vescovi Tito e Timoteo, entrambi venerati come patroni dei missionari. Preghiamo anche per loro intercessione, per tutti coloro che ancora oggi offrono la vita per la diffusione e la testimonianza del Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci.
Continuiamo a pregare il Signore.
Preghiamo per i nostri piccoli ragazzi che ci hanno mostrato il rotolo ebraico della legge, perché possano crescere nella conoscenza della parola di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi ricordiamo anche una nostra sorella che è stata qui, Deda, è stata qui tanti anni, qui a Oliveto, e tanti conoscono. Insieme la ricordiamo, chiediamo anche il suo aiuto, preghiamo anche per la sua famiglia, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ascolta, Dio, le nostre preghiere e il bisogno di salvezza di tutta l'umanità. Per Cristo nostro Signore.
Amen.